E benvenuti a tutti e a tutte a Si stava meglio quando si stava metal, stagione 3 puntata boh, perché questo è tipo lo spin-off, dal vivo non ci siamo mai andati, e da Denis.
E da Stefano.
Allora, per tutti quelli che non ci conoscessero, quindi praticamente tutti, quello che facciamo noi è un podcast, funziona da qualche anno e a volte ce la cantiamo, ce la suoniamo da soli, a volte invitiamo personaggi, raccontiamo storie che hanno a che fare col metal. E oggi abbiamo deciso di fare lo stesso e ne abbiamo un paio pronti ad entrare sul palco e sicuramente sono più noti di
allora,
noi.
Sì. Facciamo una premessa, è la prima volta dal vivo, quindi siamo palesemente emozionati. Grazie, grazie, grazie per l'incoraggiamento. E sono ormai tre stagioni di podcast, potete trovarli dappertutto, abbiamo il sito, Spotify, anche su YouTube la versione video, abbiamo invitato un sacco di ospiti in questi anni, quindi secondo me insomma, anche voi potete trovare qualcosa che vi interessi. Ma siccome il tempo di solito noi registriamo puntate da un'ora e mezza, sto giro abbiamo per fortuna per voi un po' meno tempo, quindi non perdiamo altro tempo e facciamo entrare gli ospiti, quindi Don Alemanno e Simone, conosciuto meglio come Il Biondo, nonché.
Onorevole.
Benvenuti. Parti tu con la prima?
Sì, allora, benvenuti, grazie dell'opportunità. Allora, vi conoscono tutti, uno per essere uno dei fondatori di Feudalesimo e Libertà e Don Alemanno per essere un content creator, fumettista. Speriamo di no. Eppure voi siete legati al metal, Feudalesimo e Libertà è un qualcosa che un piede nel metal ce l'ha da sempre, uno sì e uno no, che è un po' quello che andremo a discutere. E tu hai un passato decisamente metal come cantante degli Holy Martyr, quindi la prima domanda è: ma voi vi sentite metal?
Io devo innanzitutto contestare l'estetica di questa, perché sembrate voi due gli intervistati, non ne capite un cazzo.
Dai, io direi di cambiarci,
disposizione
dai.
Sul
dai,
palco
facciamo un piccolo swap, Ale, dai.
Adesso con, sì, li facciamo,
dai, vieni, dai.
Levatevi dei coglioni, sì, a posto, è meglio?
È meglio, dai.
Vedi, ah.
E poi finalmente possiamo anche ufficializzare, insomma.
Possiamo ufficializzare, esatto, che quella roba lì, quella roba no, è un po' troppo progressista per questo ambiente metal. Allora, noi siamo metal. Beh, io non so in realtà che cosa significhi essere metal, perché se io parlo, che ne so, con Zero Calcare, c'è un rimbombo fastidiosissimo.
Sì, sì, sì.
Se io parlo con Michele, con mio collega, Zero Calcare, lui mi dice: io sono straight edge. E quindi se io gli dico: vuoi fumare erba? Lui mi dice: no, sono straight edge. Vuoi degli alcolici? No, sono straight edge. No? E quindi c'è tutto un universo straight edge che comporta un casino di cose. Non le so tutte. Io però non so quali siano i parametri per poter essere definiti metal, a parte apprezzare la musica metal. Mentre invece pare che ci siano un sacco di caratteristiche che il metallaro dovrebbe avere. Cioè, per esempio, tu e io siamo metallari, ma di un certo tipo. Cioè, il cappello lungo io l'ho avuto, adesso non ce l'ho più. Sono entrato in un'altra categoria, chi lo sa. Quindi io apprezzo il metal, amo il metal, ho cantato per tanti anni metal, ma non so se ci siano delle caratteristiche che possano definirmi metal in quanto individuo, perché io prescindo dalla musica che ascolto, è una delle componenti, insomma.
Ma io vi direi un po', non lo so, prendere un po' la definizione che face Califano, quando, non Califano, scusatemi, Celentano, quando disse: sei rock. Capito? Un po' per giustificare un po' quel mood, un po' quell'immaginario, un po' anche quegli atteggiamenti che vanno oltre la quotidianità, insomma, oltre chiamarlo anche mainstream è troppo, però insomma Già il fatto di differenziarsi in qualcosa, insomma, ti dà quel qualcosa di metal, ecco, secondo me. Poi, per quanto riguarda Feudalesimo e Libertà, insomma, dall'immaginario ai contenuti, insomma, lo vedete anche voi, l'utilizzo abbondante del nero, il rosso, il giallo, un immaginario molto flat, molto marziale, e da quel punto di vista è molto metal, molto rock, ecco. Quello sì. Poi le storie personali, secondo me, come dire, cavolo, se non fossero storie personali sarebbe una cosa totalmente asettica, quindi noi siamo qua anche grazie al contributo che la nostra vita privata e personale ha dato, insomma, dagli albori. Poi, non lo so, io sono cresciuto, insomma, col metal, col gioco di ruolo, con tutte quelle cose da sfigato nerd 14enne che poi una certa abbandoni e, come dire, raccogli il buono di quello che hai vissuto, ecco. Il buono, poi tutto buono, dipende, insomma, dalle persone. Siamo metallari buoni, mettiamola così, dai.
Bene.
Ok, però io ho una domanda per Don Alemanno. Tu dici, la musica non mi identifica in quanto persona, quindi cos'è che mi definisce metal? Però ci sarà pure, c'è un'iconografia legata al metal, c'è qualcosa di comunque profondo che ti ha connesso con la musica metal e che ti ha fatto fare, appunto, il cantante in un gruppo? Cioè, tu è una cosa che in questo momento rifuggi per qualche motivo, un'appartenenza a qualcosa che sia, tra virgolette, speciale, perché per molti lo è.
No, allora, ci vorrebbe un'ora e mezza, però cercherò di arrivare al
Grazie.
Punto rapidamente. Io mi sono avvicinato al genere metal durante il liceo e nel 2001 il chitarrista degli Holy Martyr, Ivano Spiga, cercava un cantante sostitutivo di quello che allora era Alex Leda e stava lasciando la band. E incontrato Ivano, presentatomi da un amico in comune, mi dice: lui canta e loro stanno cercando un cantante nuovo. E quindi quello mi fa: vieni a fare un provino. Io vado, avevo già delle esperienze di gruppetti da paese, cioè sai quelli dove fai Enter Sandman, The Trooper, cioè tutte quelle rotture di coglioni.
E comunque, comunque una base buona.
Esatto, una rottura di coglioni pazzesca. Cioè quando io sono andato, le varie volte che ho visto i Maiden, ho pregato Dio, a cui io non credo, che non facessero The Trooper.
E invece l'hanno fatta.
E mi sta sui coglioni, no? Perché ovviamente. Comunque, facevamo quelle robe lì. E per la prima volta mi potevo approcciare a una band in cui i pezzi erano pezzi propri. Quindi l'obiettivo era un giorno fare un concerto di un'ora e mezza con pezzi solo nostri, che sembrava una roba irraggiungibile, se non fosse che per delle dinamiche a me sconosciute, dopo la registrazione delle prime due demo, non gli album, ci trovavamo a suonare ad Atene. Perché i greci sono pazzi, sono veramente pazzi,
sì,
in culo.
Lo sappiamo.
Quindi io mi sono immerso in questo mondo dove non solo apprezzavo il genere, ma vivevo l'emozione di trovarmi sul palco e trovare nel metal, soprattutto nel cantato, lo sfogo di un'energia che altrimenti avrei dovuto sfogare in altro modo, tipo uccidendo, per esempio, no? Commettendo dei crimini. Ora, il metal era una valvola di sfogo e per me quello era sufficiente. Poi certo, c'erano comunque delle caratteristiche che se tu mi vedevi dicevi: ah, questo è metallaro.
E i capelli lunghi, giusto?
Sì, però quando poi li ho tagliati non me ne è fregato nulla, perché non vedevo in quello per forza un'identificazione. Il che non significa che uno che a tutti i costi vuole mantenere quel tipo di immagine, no? Rientrare in quella iconografia, commetta un qualche atto illecito o moralmente deplorevole. No, è semplicemente il fatto che secondo me non è necessario. Cioè, secondo me quello nasce più dal bisogno di di ritrovarsi all'interno di una tribù. È un retaggio che appartiene probabilmente alla nostra specie già dall'Homo erectus. Questo è il punto. Non c'è niente di male, ma quando diventa un fattore di estremismo, secondo me un po' è un problema, perché può diventarlo, e io vi assicuro, ma come penso ne abbiano avuto riprova molti dei presenti in alcuni frangenti della propria vita, ho conosciuto tante persone che non facevano del metal una semplice passione, ma facevano un motivo di estremismo, di radicalismo, quasi come se, se uscire da quel range fosse blasfemia pura.
Ok, immagino fossero soprattutto greci a fare questo.
No, anche italiani.
Anche italiani, ok.
Anche
bene.
Italiani, moltissimi italiani.
E, invece, legandoci al discorso della tribù, il discorso di Fedolesimo e Libertà, quanto è legato alla sua community? Fortissimamente, immagino. È una community prima di tutto il resto, suppongo. Quando è che vi siete resi conto che questa cosa della community era una cosa importante, che aveva un valore per voi e per tante persone?
Guarda, ti direi che forse già dopo 3-4 mesi, non dico che la roba, insomma, quello che avevamo creato stava quasi sfuggendo di mano, però paradossalmente sembrava anche più grande di noi stessi, ok? Poi piccola marchetta, siamo stati bravi, come dire, a convertire quel momento e farlo durare più di 10 anni.
Esatto, questo parli già all'inizio, cioè c'è stato l'exploit.
No, era un contesto totalmente diverso, mettiamola così. La premessa è proprio il contesto. Stiamo parlando di 10 anni fa, più di 10 anni fa, quindi i social erano una cosa completamente diversa. Come dire, anche l'età media dei frequentatori dei social, c'era solo Facebook, era molto eterogenea, quindi era praticamente un mondo. All'interno di Facebook beccavi il diciottenne, il trentenne, il cinquantenne e così via. Noi all'inizio abbiamo fatto questa cosa quasi per gioco. Era un contesto dove a livello politico tutti i partiti affiancavano al loro nome la parola libertà. Sinistra e libertà, futuro e libertà e così via. E quindi abbiamo detto, cacchio, facciamo l'ossimero dei più ossimeri, feudalesimo e libertà. Capito? Che proprio sono due parole totalmente, no, totalmente opposte, totalmente anche in contrasto con il loro significato originario. E quindi secondo me anche questa cosa ha dato qualcosa di metal, no? Uscire fuori dagli schemi, rompere anche gli schemi. Anche gli schemi del politically correct, se vogliamo, perché in quella fase appunto tutti erano, capito, democrazia uguale libertà, andare a votare in libertà, partecipare in libertà. No, noi la vera libertà era quella del feudatario che doveva frustare i servi della gleba. E stiamo parlando del 2012, quindi dicembre 2012. Faccio fatica anche a ricordare alcune cose. Mi ricordo appunto il primo manifestino che avevamo fatto, mi pare che fosse qualcosa proprio contro l'evasione fiscale, sai, contro i paradisi fiscali, Svizzera, questa roba qua, e appunto promuoveva il fatto di invadere la Svizzera per risolvere il problema dell'evasione fiscale. Però sì, secondo me quello che dicevi è, ci sta tutto, ecco.
E allora adesso io mi chiedo, effettivamente noi portiamo avanti un'idea nelle nostre trasmissioni che esiste un pubblico trasversale che ascolta metal, che si sente metal, ma che non deve per forza sentirsi solo metal o rispettare certe regole. Però c'è una cosa che i metallari duri e puri fanno ancora ed è incontestabile: comprano i dischi, comprano le magliette. È uno dei circoli culturali magari chiusi, però che crede ancora nel fisico e nel supporto. Dal vostro punto di vista, come pubblico della manifestazione, come chi ti segue, c'è uno zoccolo duro oppure ormai tutto si confonde?
Secondo me tutto si confonde. Poi magari ci sono, come dire, alcune isole felici, uno zoccolo duro che permane, magari anche ancorato a vecchi valori, mettiamola così. Però secondo me nel 2024 i grandi ideali non esistono più. le grandi sottoculture non esistono più. Non siamo come 30 anni fa, ma anche quando eravamo ragazzini noi, te lo ricordi? C'erano i gruppi dei punk, c'erano i gruppi dei metallari, poi c'erano i truzzi. Come diceva bene Ale, come dire, anche è più semplice far parte di un gruppo, no? Perché poi si era accomunati da gusti musicali, si usciva assieme, si andava ai concerti assieme. Però secondo me adesso la gente fatica molto di più a riconoscersi in qualcosa, ok? Anche perché come la società ti spinge in questo egocentrismo assurdo, no? Questo quasi divinizzare l'io. Non c'è più il noi, il gruppo, vediamo, ci usciamo, abbiamo delle... Poi esistono ovviamente, però secondo me già 20 anni fa era molto più generalizzata questa cosa qua. C'è un turnover altissimo, secondo me. C'è un ricambio molto molto elevato di persone che ci seguono, almeno per quanto riguarda Feudalesimo e Libertà. In 10 anni è anche fisiologico che alcuni fan vadano, vengano, alcuni se ne fanno di nuovi. Io sfido poi a trovare qualcuno che si è fatto tutte le 6 adunate, cioè secondo me sono molto pochi. Poi magari verrò anche smentito, me lo auguro, però secondo me è tutto fluido, non quel tipo di fluidità che si intende adesso, però dal punto di vista proprio culturale e ideologico, ecco.
Allora, credo che prima dell'avvento dei social fosse pressoché inevitabile individuare delle community reali, cioè in piazza, per esempio, no? O in un locale, o al bar, qualunque fosse il contesto, perché era l'unico modo, concretamente, di incontrare tuoi simili. Prima dicevo le ragioni antropologiche. Pensate che leggevo un libro di Valor Tigara, che è un professore dell'Università di Padova, che è un neuroscienziato, con tutti gli studi anche di cavalli sforza, che spiegano come persino i bambini hanno una reazione istintiva, bambini, cioè intendo veramente piccoli, di 4-5 mesi, hanno una reazione dell'amigdala istintiva davanti a un sapiens che non rientra nelle loro caratteristiche fenotipiche. Tu dici, come cazzo è possibile questa cosa qua? Perché ce la siamo portata dietro, ovviamente, già probabilmente dall'erectus. Cioè noi abbiamo già all'interno questa roba bastarda, per cui nel vedere un individuo che non appartiene alla nostra tribù, un pericolo, noi vediamo questo, individuiamo un pericolo. Quindi la nostra necessità di appartenere a una comunità è qualcosa che è nel nostro DNA. Lo facevamo dal vivo, adesso ci sono i social. Quindi tu sai perfettamente che se anche non esci di casa, anche se non ti vesti in un determinato modo, anche se non conosci per forza nessuno dal vivo che rientri in quello spettro, tu comunque un gruppo di gente che la pensa come te, con cui puoi dialogare per farti dare ragione, perché questo è il punto, farti dare ragione e inveire contro gli altri, lo trovi. Cioè io so, se voglio trovare dei coglioni, vado in un gruppo di ultracattolici che pubblicano le immagini tipo di Gesù sulla sabbia, no? C'è una roba dove c'è Gesù fatto dall'intelligenza artificiale, e la gente attorno che guarda quest'opera che non esiste, e quelli amen, 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 ti amo Gesù, viva Gesù, urrà Gesù. Quelli sono tutti dei coglioni in senso, però, cioè nel senso sono ignoranti, non è, magari non è colpa loro, ok? Intendiamoci. E hanno bisogno di identificarsi in questa cosa qua. Ma prima non avevamo questo mezzo per individuare altri nostri simili.
E quindi stai facendo un collegamento volontario col fatto che anche il metallaro si riconosce in questi ambienti magari chiusi, ha bisogno di conferme.
Guarda, io ho visto un gruppo di metallari, allora il nome me lo ricordo ma non lo dico, semplicemente perché uno di quelli che lavora per quella testata una persona amica, anche se io probabilmente per molte cose la penso agli antipodi. E ho visto una marea di post contro i Nano War of Steel, dove venivano tacciati i Nano War of Steel di vera blasfemia, cioè degli eretici totali, perché si permettevano di utilizzare dei testi, delle lyrics goliardiche, utilizzando come veicolo la musica metal. Io ti assicuro che in una pagina cattobigotta a caso di sostenitori di Padre Pio ho visto forse inveire meno.
Scusami Ale, però io sono sicuro che se Nano War of Steel fossero rimasti con quelle due demo cagate, mi ricordo quella bianca e nero, scusami Carlo, non so dove sei, non sarebbe successo quello che dici tu. Perché secondo me c'è anche questa sorta di... Ah cazzo, quelli ce l'hanno fatta facendo gli idioti, e allora c'è questa specie di gelosia, invidia intrinseca, capito? Io sono certo che se Nano War fossero rimasti con quella demo lì, con la cassettina...
Sì, è possibile che prima venissero visti come fenomeni da baraccone, poi sì, e poi a un certo punto. Però sì. Vedi, io questo lo vedo come un segnale preoccupante, sì. Perché peccato, perché allora, i metallari mediamente mi hanno sempre dimostrato, sia musicalmente che anche da un punto di vista proprio degli interessi, dell'approfondimento, delle proprie passioni, a un livello mediamente più alto di altre comunità che ho conosciuto.
Sì, allora io sono d'accordo con te, però devo anche difendere la categoria, nel senso che quell'istinto assolutamente primordiale di cui tu parli è quello che mi permette di non ascoltare Lulu dei Metallica o di difendermi da Rullante di Sant'Enger. Sto scherzando ovviamente, però io credo che ci siano esagerazioni in ogni genere. E credo che cose come questa e i vostri discorsi stiano aiutando a mescolare. Tocca a voi dirmi che cosa può voler dire mescolare i generi, gli audience.
È difficile questa domanda, eh. Secondo me si ricollega proprio a quel punto che dicevo prima, della mancanza di punti di riferimento ideologici. Le grandi ideologie sono morte, cioè diciamola chiaramente. Nel 2024 non ci resta che carpire quello che c'è stato di buono, no? E con Fello questo l'abbiamo fatto, siamo riusciti a farlo. E, appunto per quello dicevamo che Fello era metal, no? E, però secondo me è molto difficile magari trovare in ambito metal quelle band che magari fanno quel genere fermo 20 anni fa, perché rimane anche obsoleto a livello discografico. È brutto da dire, ma alcune cose trite, ritrite, sentite, risentite sono fuori mercato, ed è proprio la logica del mercato che appunto fa poi il successo di una band. Forse la cosa più squallida che potevo dire, perché la musica è arte, non dovrebbe, come dire, seguire le logiche del mercato, le logiche del profitto, le logiche insomma che stanno dietro a questa società. E viene anche difficile magari generare qualcosa di nuovo, di totalmente di rottura con i generi, insomma con gli stili, con tutto quello che è successo 20-30 anni fa. Secondo me la bravura di un artista sta nel reinventare, nel riorganizzare le cose, nel riproporle in maniera differente. Ti posso dire l'esempio di Bardomagno a livello strumentale musicale, ok, non è il top dell'originalità, però ha riproposto in questa fase qualcosa che magari in questa società non c'era ancora, nessuno l'aveva proposto, con tematiche sì originali, però che parlano di storia che tutti abbiamo studiato, ok? Quindi non ha fatto altro che fare un'operazione di ricollezionamento, di riorganizzazione anche di idee, di contenuti, e riproporli anche in una chiave diversa, ecco.
Ma sai, le note sono 7, se non ricordo male. I generi li abbiamo masticati ormai, non so se tutti, però insomma, siamo arrivati alla trap. Mamma mia, comunque, avendoli macinati veramente tutti e di ogni tipo, È veramente improbabile riuscire domani mattina a trovare un'innovazione tale per cui, secondo me, manco ChatGPT versione musica può ottenere un risultato così eclatante. Il Bardo Magno è un esempio, cioè tu non utilizzi per forza un genere sconosciuto, le cui orme non sono mai state calcate, ma semplicemente trovi una formula per cui le tematiche di cui parli non sono esattamente le più facili da trovare in altri ambiti, in altri artisti, e quella formula funziona perché unisce la demenzialità, fatemi passare impropriamente questo termine, propria di altre band come, non so, Elio e le Storie Tese, per dirne una, con appunto come vettore il metal è ciò che ci gira attorno, anche se ovviamente adesso c'è stata una svolta più metal, non sei più metal, come sai da Barbero, lì è stato proprio, no, abbastanza palese.
Sì, sound un po' più rock, dai, mettiamola così.
Sì, però nel senso si capisce che c'è un po' quel binario adesso che si sta percorrendo, quindi è la formula generale che fa la differenza, questo volevo esprimere, perché poi per il resto non credo che ci possa essere veramente un'innovazione tale oggi per cui tiri fuori qualcosa che uno la sente e dice minchia, cioè forse un cantautore fascista tipo, no?
No, beh, cioè, esisteranno,
non lo so, esiste. Però se tu tiri fuori uno con la chitarra, no, proprio tipo si mette lì, no, Fabrizio De André, però è fascista, capito? Okay. Non so, magari esiste. Però se lo fai lì, dice, cioè, io voglio cantare, però sono fascista. E a quel punto lo ascolteranno.
Vabbè, gli vogliamo bene lo stesso, mettiamola così. Però secondo me ci può essere anche una differenza sostanziale tra il piacere a tutti, quindi, come dire, produrre qualcosa che ha l'aspirazione di produrre, di piacere a tutti, e di contro proprio quella dei true metallers, di non piacere a nessuno. Secondo me l'obiettivo è cercare di capire innanzitutto come collocarsi all'interno della società e produrre, scrivere, fare quello che ti piace, e se qualcosa ti piace, secondo me una nicchia la si trova. La pretesa di piacere a tutti è difficile. Bardo Magno non diventerà, adesso faccio l'esempio di Bardo Magno perché domani suona, perché è strettamente collegato a Fell, eccetera, ma anche per i Nanowar. La pretesa di piacere a tutti, secondo me, non... Se pretendi di piacere a tutti, le canzoni te le scrive la casa discografica, banalmente.
Ok, e io ho una domanda per Don Alemanno, quasi a bruciapelo. Tu prima hai detto che appunto hai iniziato a cantare metal come modo per sfogare istinti che ti avrebbero portato altrove. E in parte quello che fai hai fatto dopo con i fumetti e con il tuo presente da content creator, o sono istinti secondo te diversi che soddisfi in questa cosa?
No, non c'entra niente, per il semplice motivo che gli Holy Martyr erano il frutto dell'estro compositivo del chitarrista Ivano Spiga. I testi erano suoi, la linea melodica, perlomeno l'idea iniziale, era la sua, poi c'era un lavoro di composizione generale, ma io ero quasi esclusivamente un esecutore. Io non ho estro compositivo dal punto di vista musicale, zero, zero totale. Non sono in grado di scrivere due versi in croce. Quindi quella roba lì era solo ed esclusivamente uno sfogo.
Performance anche.
Sì, cioè, sì. Era uno sfogo, contatto col pubblico, quello scambio di energia, la figa, andiamo a dire anche la figa.
Ora, sì, col metal, sì.
Ascolta.
Un po'.
Ma allora, questa è una leggenda metropolitana.
Ok, infatti.
Non raccontiamo puttanate. La figa c'è ovunque, come ci sono i maschi ovunque. Cioè, non è vero che ci sono categorie dove non si trova... Queste sono balle. Quando uno parte così prevenuto, perché la maggior parte delle volte non ha già quell'istinto di dire io posso farcela, posso provarci, vale da una parte e dall'altra, per noi magari di più per una questione semplicemente antropologica, ma non è questo l'argomento. I fumetti invece, lì no, lì c'è l'estro mio, cioè io volevo dire delle cose ed erano cose mie. A me sta sul cazzo tutto ciò che è integralismo, tutto ciò che è estremismo, soprattutto quando l'estremismo comporta la lesione di libertà altrui. E la religione è uno dei più grandi mezzi di privazione di libertà altrui.
Che dirlo in un festival a tema medievale, comunque ci sta.
Sì, però loro fanno la satira
lo so.
Sul tema, giocando ovviamente su, come dire, quella la presunzione che chi legge, tranne qualche raro caso, chi legge capisca l'antifona. Io invece prendo proprio per il culo direttamente l'oggetto della satira. Loro ci arrivano in questo modo qua, che è una formula altrettanto efficace, diversa, molto efficace, però sempre di satira si tratta, ma sono le mie idee, è il modo in cui io vedo il mondo, non il mio chitarrista, è completamente diverso. E adesso col confessionale podcast su YouTube, se non vi iscrivete, io vi giuro che la prossima donata vi riconosco e qualcosa di brutto ve la faccio. Confessionale podcast sul canale Don Alemanno su YouTube, vi iscrivete e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche.
Esatto, e fate la stessa cosa anche con noi, anche se siamo meno vendicativi del signor Alemanno.
Lì ci metto la faccia. Prima facevo parlare i personaggi tramite le vignette, tramite Genus, si pronuncia Genus. E invece adesso ci metto io la mia faccia, la mia voce, ed è un'altra cosa. Stai cadendo? No, volevi stare qua, vero? Invece.
Sì, è vero. Un po' la Maurizio Costanzo si stava lì. Belli. Vabbè.
Allora, domanda per chi vuole di entrambi. Io faccio l'insegnante. Una delle robe che apprezzo in Feudalesimo e Libertà è che mi sono ritrovato in sala professori con la mia prof di italiano che ha una roba in comune con me. Io ascolto gli Immortal e gli Agoraphobic Nosebleed, però Feudalesimo e Libertà lo conosciamo entrambi. E nelle puntate che abbiamo registrato del podcast finora abbiamo spesso discusso con persone che sono legate al mondo dell'educazione e i Baddo Magno si fanno tranquillamente sentire a scuola. Cioè, io il massimo che ho fatto è stato The Rime of the Ancient Mariner di Coleridge al liceo, e perché avevo una classe che potevo permettermelo. Secondo me voi, e in parte anche noi nel nostro piccolo, perché questi riferimenti li facciamo spesso, creiamo cultura popolare e diffusione di una certa cultura rock e metal. Ditemi la vostra.
Non lo so, è un esempio secondo me eclatante il Rhapsody. Il Rhapsody fanno metal, però hanno un immaginario fantasy, fantasy medievale, high fantasy. Hanno preso molto da quell'immaginario lì, quindi sono riusciti, un po' come abbiamo fatto... non sul fantasy, però sulla storia, sulla satira storica, a fare questo match-up interessante. Anche con Fell molto spesso abbiamo utilizzato e sfruttato l'immaginario fantasy, magari proprio quello più nobile di Tolkien, soprattutto, vedete, Levi Mithril che c'è lì, insomma, tante piccole cose. Secondo me, proprio come dicevamo prima, siamo anche, come dire, i figli di quella generazione lì. Io sono, forse il mio primo album è stato Dawn of Victory di Rhapsody, oppure Enchant, come si chiamava? Enchanted Land Part 1? Non mi ricordo adesso. Symphony of the Enchanted Land, col mio inglese perfettissimo. E cavolo, tu sentivi queste cavalcate, questi riff potentissimi, leggevi i testi e parlavano di cavalieri, draghi, valli, spade di... spade magiche, eccetera. Quindi io dovrò anche ringraziarli personalmente, loro, per, insomma, per aver generato una generazione, aver proprio formato una generazione con, insomma, con un contesto del genere. E poi non mi ricordo cos'altro mi hai chiesto. per Bardo. Bardo, secondo me, si pone in una posizione intermedia tra la musica folk, rock, eccetera, quindi dal punto di vista proprio qualitativo musicale, però con contenuti sia storici ma anche satirici. Io sono molto fiero di alcune canzoni che abbiamo scritto con Valerio, perché se tu vai a leggere proprio sotto, tra le righe dei testi, vedi anche appunto una direzione politica ben precisa, ok? E anche una posizione e un'opinione sulla società, ma è un po' quello che ha fatto Felle dall'inizio. Però ovviamente Bardò Magno sfrutta un linguaggio totalmente differente, non quello dei meme, del linguaggio scritto, ma quello appunto della musica, che paradossalmente a volte è anche molto più diretto e anche molto più incisivo. Quindi sì, abbiamo anche, come dire, forse possiamo vantare, tra virgolette, un pubblico molto eterogeneo, che va dallo studente medio al professore, come dicevi tu. E molte volte ci è capitato anche di professori e di maestri che utilizzassero appunto i nostri contenuti per far entrare magari nelle zucche degli studenti avvenimenti precisi, date precise. Poi ovviamente la canzone non potrà mai sostituire un manuale di storia, è velleitaria come idea, però si può dare quel piccolo contributo anche per far divertire le persone, intrattenere e formare, ecco. Anche perché, non lo so, tu quando guardi un video dopo 8 secondi sei già distratto e skippi. Quindi c'è, come dire, una difficoltà innata nelle persone di mantenere una soglia di attenzione. E probabilmente anche quello del linguaggio musicale e dei testi musicali possono dare un contributo dal punto di vista didattico, ecco. È un po' come quando, non lo so, a me capitava durante le lezioni di inglese che arrivava il professore rompicoglioni col radione, metteva la cassetta con le canzoni per farti imparare l'inglese. È un po' simile, però, insomma.
Bene, grazie. Siamo in chiusura. Io ringrazio tutti voi, ringrazio gli ospiti e lascio Stefano chiudere con la domanda secca.
Secca, che è la cosa meno meta del mondo, e forse. E voi siete entrambi, dall'accento lo si capisce, sardi. Piccola pubblicità progresso per la regione Sardegna. Chi vuole farla? Così, distinto.
Guarda, c'è un sacco di fame in Sardegna, un sacco di disoccupazione, però ci sono anche piccole realtà fighe, interessanti, delle piccole nicchie dove sopravviviamo. Ci siamo noi, Ale, anche i fondatori di Lercio erano di Cagliari, tante piccole cose, ecco.
Osole, Omare, Avizza, Avomaro Langotto.
Però no, dai, se venite a Cagliari mandateci un messaggio e andiamo a berci una birra, insomma, tanto io sono sempre lì, quindi...
Sì, con loro, perché io non ci vivo, sì, in Sardegna. Sì. Non so. Andate con loro.
Vabbè, però, giustamente. E basta, vi ringraziamo di essere venuti, ringraziamo i nostri ospiti, è stata una bellissima chiacchierata. Buon festival, buon raduno, buona adunata, che raduno.
E grazie a tutti.
Ciao, ciao a tutti. Grazie.
Grazie ragazzi. Prima che andate via, possiamo farvi una domanda velocissima, perché noi ci stiamo interrogando su questa cosa. L'harsh noise esiste?
L'harsh noise esiste e combatte a fianco a noi. È uno dei generi assolutamente più incapibili e per questo è puro culto.
Sì, esiste, è rumore sostanzialmente, ma rumore è rumore.
Grazie ragazzi, un applauso anche per l'Arch Noise, mi sembra più che giusto.